puntualissimi 15:35. Buon pomeriggio, un grazie ovviamente, un buon pomeriggio anche allo staff tecnico e di regia. Al telefono presentiamolo subito, l'ospite di oggi, il vice direttore di Caritas Italiana, il dottor Francesco Marsico. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo del rapporto Caritas 2012 su povertà ed esclusione sociale in Italia. I numeri sono molto alti, tuttavia ci sono anche dei segni che aprono alla speranza. Però andiamo passo passo da quello che si capisce proprio anche dagli schemi. Li troverete tra l'altro sui vari siti di informazione, sul sito della Caritas ovviamente. Nei primi sei mesi dell'anno gli italiani poveri sono aumentati del 15,2%, questo è uno dei primi dati. Leggiamo però che anche che, se non sbaglio, i poveri in Italia sono saliti al 33%, quindi dell'intera popolazione.
No, diciamo così che noi raccontiamo con questi dati semplicemente quello che avviene ai nostri centri di ascolto, quindi questi sono incrementi che riguardano le richieste che arrivano ai centri di ascolto della Caritas nei diversi territori, e però chiaramente diciamo così, questi incrementi segnano ovviamente un incremento di difficoltà delle famiglie che riguarda ovviamente tutto il paese, non soltanto appunto le nostre strutture.
In primo piano emerge probabilmente l'incapacità del welfare di far fronte a questa situazione in crescita.
È chiaro, è evidente, sì, assolutamente evidente quello che lei dice. Noi riscontriamo che famiglie che evidentemente hanno avuto problemi, hanno problemi riguardo appunto al lavoro, al loro reddito, non trovano nel sistema di protezione sociale del nostro paese soluzioni, se non appunto le soluzioni che nella nostra, diciamo così, povertà di mezzi riusciamo a offrire con i centri di ascolto, attraverso appunto l'ascolto, l'orientamento alla rete dei servizi che comunque territoriale che esiste, l'orientamento al lavoro, e il nostro titolo, che è un titolo appunto un po' di speranza, di ripartenti, indica soprattutto la volontà di uscire da questa condizione. Noi non abbiamo di fronte un'Italia che ricerca qualche soluzione, ma vuole trovare appunto percorsi nuovi di fronte alla difficoltà che la crisi ovviamente ha amplificato.
Questo voi quindi lo trovate e lo riscontrate anche tra la gente che appunto la Caritas accoglie tramite i suoi servizi?
Evidentemente sì, il vero nodo è che appunto negli ultimi anni sono purtroppo le famiglie italiane, le famiglie, mi passi in brutto termine, normali, che appunto si rivolgono alla nostra rete. Non c'è accanto alle povertà tradizionali degli anziani, di alcune categorie di grave marginalità, come ad esempio senza dimora, purtroppo, sottolineo il purtroppo, anche famiglie con storie di normalità, quindi con una casa, figli, un lavoro, magari un lavoro a tempo parziale, magari anche un lavoro nero, che però appunto aveva consentito di arrivare, diciamo così, comunque a una condizione di relativa solidità economica, oggi appunto si trovano in difficoltà anche per il normale menage familiare. Non a caso appunto tra i dati che ha visto c'è un aumento delle richieste da parte delle casalinghe, che ovviamente non sono isolate, sono i rappresentanti, le ambasciatrici delle loro famiglie, nel tentativo appunto di trovare soluzioni di qualche tipo a una difficoltà temporanea da cui debbono uscire. E questa appunto è la grossa novità, il dramma, e a questo evidentemente il sistema di welfare purtroppo, come è noto in Italia, soltanto la social card e l'intervento di contrasto alla povertà, ma che copre soltanto le famiglie con un membro sopra i 65 anni o un minore al di sotto dei 3 anni, ovviamente esclude la gran parte delle famiglie che ovviamente stanno in mezzo a queste due fasce di età.
Dalla regia intanto mi avvertono che abbiamo in linea Suor Lia Gianesello, direttamente da Padova, conosciuta come Suor Lia, operatrice alle cucine economiche popolari del centro di ascolto e pronta accoglienza diurna di Padova. Una storia lunga più di un secolo, quella delle cucine economiche popolari di Padova, per restituire dignità alle persone. Allora, Suor Forlia, buon pomeriggio, grazie davvero per averci regalato un po' del suo tempo. Avevamo appena parlato con il vice direttore di Caritas Italiana dei nuovi nuclei di persone, di famiglie che arrivano direttamente, per esempio, a chiedere aiuto alla Caritas, ai centri d'ascolto, e che anche arrivano alle cucine economiche. Che situazione può registrare a fronte di questa crisi dilagante, Sorlia?
Sì, buongiorno intanto.
Buongiorno.
Che cosa constatiamo? Noi siamo, diciamo, un centro di pronta accoglienza diurna della diocesi di Padova e siamo qui come operatrici. E più che famiglie, abbiamo anche famiglie, ma famiglie di immigrati soprattutto, quelli che hanno perso il lavoro. Le famiglie, diciamo così, italiane, ne vediamo anche poche perché sono tutte indirizzate alla Caritas diocesana, che sta facendo un lavoro capillare con le parrocchie. Quindi noi abbiamo proprio, diciamo così, un livello minimo di sussistenza. Però vediamo, visto che parlavano di famiglie di immigrati, famiglie che proprio stentano a dare da mangiare ai figli ormai, famiglie con 3-4 figli non ce la fanno più perché perdendo il lavoro perdono tutto, perdono ogni possibilità di sussistenza.
Immagino che siano...
In questi giorni abbiamo visto degli sfratti con famiglie di 4 figli, 5 che... arrivano qua, mandati anche dal comune, ma sempre con l'intervento della Caritas. Questo è un po' doloroso pensarlo, insomma, che non ci siano, hanno dato la possibilità di un alloggio temporaneo in una, così,
un ricovero,
diciamo, albergo,
questo,
ma
certo.
Più di quello, ecco, dopo vengono a prendersi da mangiare.
Certo, ma...
E poi abbiamo tante persone senza fissa dimora, sia italiani che stranieri.
Anche mi scusi, Sorlia, se la interrompo. Sorlia, sì. Le volevo chiedere se ovviamente a fronte di questo aumento anche di persone che di bisognosi, gente che davvero si trova, come diceva lei, senza una casa, oltre che non aver nulla da mangiare, se sta in qualche modo aumentando invece anche il numero dei volontari, di chi presta servizio, di chi dedica un po' di tempo a queste persone?
Beh, noi dobbiamo dire proprio grazie a Dio che il volontariato non ci manca, e sono persone non più tanto giovani, ma persone così neopensionate, persone che non hanno, che hanno del tempo disponibile, che già da un anno più a questa parte stanno dandoci una mano, oltre ai dipendenti che ci sono, perché è chiaro che non è che si possa tenere su un servizio così solo col volontariato. Però grazie a Dio in questo momento non siamo senza. Abbiamo richieste di, per dire, di persone che chiedono di fare i lavori socialmente utili, perché c'è quella legge che prevede quando sono fermati con un tasso di alcol. Noi non prendiamo tossicodipendenti, ma, e quindi anche quelli stanno dando una mano positiva, insomma.
Incredibile. Marsico, mi scusi Sorlia se le interrompo, Marsico, spesso in questo periodo abbiamo sentito e visto quanti attacchi nei confronti della Chiesa, ma alla fine chi cerca di mantenere veramente l'Italia in piedi è la Chiesa. A cosa in questo periodo in particolare è chiamata? È come se nel silenzio dovesse correre a tappare tutti i buchi, le falle.
Guardi, la cosa che emerge dal censimento che abbiamo fatto sulle opere socioassistenziali pubblicato l'anno scorso, questa rete straordinaria di 14.000 opere che si occupano delle persone in difficoltà nel nostro paese, non solo di povertà evidentemente, ma servizi sanitari, sociali, di accompagnamento per i minori. Lo dico senza orgoglio, perché non dobbiamo dirlo con orgoglio, ma semplicemente testimoniando un ruolo di servizio al paese che le comunità cristiane stanno facendo e hanno fatto,
certo,
nei secoli, in questa nel nostro paese, e lo fanno appunto silenziosamente, come Suor Lia, così come tante religiose, volontari laici, sacerdoti, ma in questo momento evidentemente il vero urto, quello di una crisi che evidentemente non smette di mordere. Io credo che questo debba essere, anche sul piano della coscienza civile dei cristiani impegnati nel sociale, una delle preoccupazioni, anche in vista appunto di quello che sarà, diciamo così, la competizione elettorale, di come il nostro paese sarà governato nei prossimi mesi, proprio come questione che non può essere messa in fondo all'elenco delle urgenze del nostro paese.
Siamo però in un periodo storico in cui veramente tutti gli eventi ci stanno mettendo con le spalle al muro, è il momento veramente di prendere decisioni magari anche poco popolari, diciamo.
C'è la necessità di una, appunto, di un cambio anche di agenda politica su queste questioni. Cioè, noi credo, ma Suor Lia lo direbbe più forte di me, non abbiamo la pretesa come cristiani di dare risposte a queste famiglie, noi abbiamo la pretesa di non lasciarle da sole. E questa secondo me però è una pretesa che riguarda certamente la coscienza dei cristiani, ma certamente la coscienza di ogni cittadino italiano. Perché la Costituzione italiana prevede ovviamente la rimozione degli ostacoli che rendono pienamente umani le persone, quindi gli ostacoli che sono anche la povertà, il disagio, l'esclusione. Ecco, io credo che non dovrebbe essere un motivo di disunione questo servizio, di differenza, di difficoltà per ogni cittadino italiano a riconoscere un ruolo ai cristiani di questo paese, che sono innanzitutto dei cittadini di questo paese, appunto di attenzione alle povertà. Credo appunto, anzi, questo dovrebbe esserci riconosciuto, e anche quindi capire che la nostra presenza come cristiani in generale è una presenza di servizio alla comunità, anche e soprattutto alle persone più deboli.
Suor Lia aveva innestato la marcia, che cosa ci voleva dire?
Allora, volevo dire che mi permetto di dire che è vero che i cristiani sono invitati e sono disponibili, mi viene da dire non tutti però, tante volte anche i cristiani stessi delegano a queste istituzioni. Quando si parla anche di interventi capillari, si tenderebbe un po' a demandare alle istituzioni della Chiesa, che non sempre ce la possono fare. E mi permetto anche di dire che non è che ci sia un afflato umanitario così forte da parte delle persone, perché questi servizi, almeno il nostro, rappresentano un po' il bubone della città. Cioè, dove arrivano gli emarginati, dove arrivano le persone che non hanno voglia di lavorare, dove arrivano i fannulloni, dove arrivano le persone che non si sono date da fare, dove arrivano magari gli immigrati che potrebbero tornare al loro paese. Sì, io non voglio essere negativa, però mi sento anche di dire queste cose. Ecco, se non ci fosse, come dire, la solidarietà di chi anche viene qua, degli operatori, di chi ci crede alla vita, alla dignità umana delle persone, non so quanto sarebbe sostenuta, insomma.
Marsico, Suor Lia non la manda a raccontare,
No, ma ha ragione, lei appunto più di me può dire le difficoltà che nei territori si incontrano a parlare di povertà, e certe volte il paradosso è questo, che a volte le nostre comunità sono attaccate da una parte perché appunto sembrerebbero che tolgano responsabilità agli enti locali o alle istituzioni, e dall'altra appunto, come dice Suor Lia, perché appunto accolgono nonostante tutto persone certamente non considerate per bene. Questo è il paradosso della nostra condizione, e Suor Lia fa bene a ricordarlo, però ecco, proprio a partire da questo io dico, c'è la necessità che si ridia dignità alle persone, lo diceva Suor Lia, lo condivido pienamente. Dare dignità a persone è il rapporto che noi abbiamo composto, va in questa direzione, proprio perché queste persone la chiedono. Io credo che le famiglie, quelle che appunto vengono accolte nel circuito parrocchiale, nella diocesi di Suor Lia, appunto non vogliono soluzioni assistenziali, non vogliono soluzioni di tampone, vogliono ricominciare a vivere pienamente la loro condizione di persone, di cittadini, di padri di famiglia, di madri di famiglia, però devono avere le condizioni, e le condizioni non possono essere date soltanto, in parte sì, ma non del tutto, dalla carità, dall'esercizio della carità delle nostre comunità. I diritti vanno riconosciuti anche attraverso provvedimenti normativi, ad esempio una legge sul reddito minimo per le famiglie più povere,
sicuramente con forme appunto di accompagnamento al lavoro, di formazione, tutte politiche che però debbono essere garantite in uno scenario lungimirante, non soltanto legato all'urgenza o all'immediatezza di una crisi economica, ma che guardino oltre e pensino che attraverso questo, anche attraverso questo, si rilancia il paese e l'economia di un paese.
Io, Surlina, non so se lei vuole concludere questo nostro spazio spiegando a chi ci ascolta il senso della frase che lei stessa ha detto qualche tempo fa: se volete veramente fare un atto di carità, adottate un immigrato, un senza tetto.
Sì, è vero, anche se gli immigrati senza tetto non accettano facilmente l'adozione, diciamo, nella famiglia o nella comunità. L'adozione può essere intesa anche proprio come aiuto. Per esempio, in questo periodo ci sono immigrati che dovrebbero rinnovare il permesso di soggiorno e non hanno il denaro per prendere le marche da bollo, per avere un riferimento, per... Cioè, anche questo modo è una modalità di adottare qualcuno. Vedo anche a livello così di servizio medico che noi abbiamo, e grazie a Dio c'è una presenza medica formidabile, di una trentina di medici che ogni giorno si turnano nella settimana e garantiscono un'assistenza così di base, se volete, ecco, proprio di base. Ma tante volte non abbiamo i farmaci sufficienti o pertinenti a quella patologia, e quindi siamo costretti un po' a bussare porte, a chiedere agli immigrati, anche quelli che hanno ancora magari permesso di soggiorno al medico di base, non hanno più la possibilità di acquistare un farmaco. Ecco, anche questo è un modo di adottare.
Quindi un senso di carità che porta alla coesione sociale, al preoccuparsi per l'altro.
Certo, certo. Non è facile, non è semplice che ci si preoccupi dell'altro.
Purtroppo, anche in periodi di crisi. Questo è un tema che è emerso anche con altri ospiti di altre regioni d'Italia, purtroppo. Potremmo imparare qualche cosa, Marsico, da questa crisi, a parte lamentarci?
Ma evidentemente sì. Io credo che la crisi sta comunque... modificando in qualche misura la percezione del fenomeno povertà. Lo devo dire con franchezza, ieri abbiamo lanciato il nostro rapporto, tutti i giornali nazionali ne hanno parlato, i principali. Le posso garantire che 4-5 anni fa questo tema faceva fatica a prendere spazio dentro la comunicazione. La crisi ha educato il paese a considerare la povertà, sì, ancora con degli stigmi,
come diceva Surlia,
assolutamente, ma sicuramente ormai si capisce che le famiglie che hanno perso il lavoro non l'hanno perso perché non vogliono lavorare. Si capisce che gli immigrati che appunto hanno tentato faticosamente un percorso migratorio per trovare un paese migliore del proprio non stanno per strada per colpa loro. Ecco, credo che se qualche luogo comune ancora circola ed è ancora
abbastanza
forte, comunque
luoghi comuni circolano.
Sì, però comunque i giornali, ad esempio, la comunicazione ha, diciamo così, ha modificato in gran parte. Ad esempio il binomio sicurezza immigrati, il binomio povertà è in qualche modo, diciamo, stato scalfito in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Ecco, io credo, è un bilancio a luce e ombre, io non dico che stiamo andando verso un tempo migliore o più accogliente, dico soltanto che però dentro le strettoie di questo tempo in cui la crisi, la solidarietà delle nostre comunità pur faticosa, si possa sperare, quantomeno sperare, di ridare dignità a questo tema, quantomeno. Non so se ancora a tutte le singole persone, ma vale a dire, appunto, pensando anche appunto forme di solidarietà istituzionale che oggi mancano e che è il grande tema appunto che il nostro rapporto cercava, oltre a raccontare le storie, di segnalare all'opinione pubblica.
Io continuerei a parlare con voi, davvero interessante l'argomento di cui abbiamo discusso con Francesco Marsico, vice direttore di Caritas Italiana, e con Suor Lia Gianesello, conosciuta a Padova semplicemente come Suor Lia, operatrice alle cucine economiche popolari. Mi piace dirlo, un'istituzione che ha 120 anni di storia, insomma. Suor Lia, le devo chiedere scusa, le avevo detto le ruberò solo 6-7 minuti, ma la discussione ha preso davvero troppo banco, era troppo interessante lasciarla andare.
Posso dire solo una cosa che volevo dire prima?
Prego.
Non so, nelle altre realtà d'Italia noi siamo arrivati un po' alla richiesta proprio di pane, gente che ci chiede pane, immigrati ma anche italiani ma anche i senza dimora, che ci chiedono continuamente pane, mangiano pane e pasta, pane e pasta, pane e pasta. Cioè vuol dire che siamo arrivati alla fame a livelli proprio di bassa soglia.
Surlia, grazie.
Non so gli altri.
Marsico, non lo so.
La distribuzione alimentare purtroppo è un dato in crescita, anche non soltanto la rete Caritas, ma anche la rete Banco Alimentare l'ho segnalato molta forza. Quindi purtroppo quello che dice Surlia, quando dicevo la crisi morde, purtroppo il 2013 non la vedrà smettere di mordere il paese, è questo. E però appunto speriamo che in questo senso ci sia da una parte una crisi che vada scemando almeno, e soprattutto per quanto possibile una rete della solidarietà che possa reggere, e speriamo anche interventi istituzionali.